Ecco carissimi, siamo qui dunque per questa 26esima domenica tempo ordinario, rito romano, Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlar male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con due mani, andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola di Dio, oh mamma mia, che parola abbiamo oggi. Però la prima parte è consolante. E abbiamo anche una prima lettura molto interessante che mi dà spunto per farvi una domanda, fin dall'inizio. Allora, secondo voi, lo Spirito Santo c'era già nell'Antico Testamento? Perché la prima lettura ci mostra un fatto accaduto a Mosè e a Giosuè. Allora, Mosè aveva sentito il bisogno di scegliersi degli uomini che lo aiutassero a governare quel popolo ingovernabile, quel popolo dalla dura cervice che gliene faceva di tutti i colori, rimpiangeva le cipolle d'Egitto, ma perché ci è portato in questo deserto, ma la manna poi a un certo punto si sono stancati, insomma, e ogni tanto c'erano anche dei battibecchi. A causa di questo popolo c'erano anche dei battibecchi tra Mosè e il Signore, perché un giorno il Signore dice a Mosè, dopo che si erano fatti il vitello d'oro, il Signore dice a Mosè: ma guarda questo tuo popolo cosa combina. E Mosè ribatte pronto: ma che mio popolo, è il tuo popolo, guarda cosa combina. Quindi Mosè, per aiutarsi a governare questo popolo ingovernabile, si sceglie 70 anziani, questo lo trovate nella prima lettura, e li raduna nella tenda del convegno per procedere all'investitura. E c'è scritto che il Signore scese nella nube, tolse parte dello spirito che era su Mosè e lo pose sui 70 anziani. Quindi, ecco, qui c'è la risposta alla domanda, lo Spirito Santo c'era anche nell'Antico Testamento, ma c'era una gran differenza col regime del Nuovo Testamento. Lo Spirito nell'Antico Testamento era mandato per particolari missioni su qualcuno, per esempio qui era mandato su Mosè, e poi veniva ritirato. E quindi qui vediamo i 70 anziani riuniti nella tenda del convegno con Mosè e ricevono lo Spirito del Signore. Lo Spirito si posa su ognuno di loro. Se non che fuori dalla tenda c'erano due uomini, Eldad e Medad, chissà chi erano costoro, sappiamo il nome, ma poi di più non lo sappiamo, che si misero a profetizzare, ricevettero, noi diremmo, un'effusione spontanea dello Spirito Santo, e si misero a profetizzare anche loro con grande scompiglio di Giosuè, che credeva di doverglielo impedire, pensando fosse irregolare, ma insomma, ma perché lo spirito va a soffiare fuori dalla tenda, dal convegno, ma stia dentro, no? Ma che modo di fare è questo? Ed era veramente convinto di questa cosa, perché lo disse a Mosè, che questa cosa era un'irregolarità, non andava bene, e Mosè, mi ha colpito la grande magnanimità di Mosè, gli rispose: sei tu forse geloso per me? Fossero tutti profeti del popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito. Ecco qui, da una parte vediamo la grande liberalità di Dio che non fa preferenze di persone e diffonde il suo spirito anche a quelli che sono fuori dalla tenda, no? Ma vediamo anche la grande magnanimità di Mosè, che lungi dall'essere geloso si augura che tutti possano essere profeti nel popolo di Dio, eh? Ma la gelosia spirituale esiste e forse fa capolino in Giosuè e ha radici vecchie come il mondo, è un vizio capitale. Pensate che i vecchi catechismi, il catechismo romano, definivano addirittura peccato contro lo Spirito Santo l'invidia della grazia altrui. E bisogna stare attenti appunto a non ingabbiare lo spirito, a farlo rientrare in categorie privilegiate, come fosse un monopolio riservato a qualcuno o un genere contingentato, perché allora scatiliamo il divino, lo mettiamo proprio in scatola, in compartimenti stagni, e non siamo per niente profeti allora, eh. Lo spirito è come il vento, soffia dove vuole e non sai dove venga e dove vada, non si lascia certo inscatolare, non si lascia certo condizionare da noi. E siamo noi che quando non lo vediamo in altri, siamo condizionati dai nostri preconcetti e dai nostri pregiudizi. Capita la stessa cosa nel Vangelo che abbiamo letto. Qui addirittura chi disse a Gesù: maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo. Chi ha detto questo a Gesù? Addirittura Giovanni, il mistico, il prediletto. È ancora un po' figlio del tuono, è stato chiamato figlio del tuono con suo fratello Giacomo, ma poi perderà tutte queste caratteristiche tonanti, diventerà il discepolo prediletto del Signore. E qui Gesù ribatte la stessa cosa che aveva detto Mosè: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. E vorrei, per farvi capire bene la realtà di questa cosa che esiste ancora oggi, vorrei fare la trasposizione moderna di questo fatto che è successo a Mosè e che è successo anche agli apostoli. Allora, ai giorni nostri abbiamo un bellissimo movimento che a me piace tanto, che è il rinnovamento nello spirito, e sappiamo che lì ci proprio anche fanno anche la preghiera di effusione, per ricevere la preghiera di effusione dello spirito, adesso il presidente nazionale lo conoscerete tutti, è Salvatore Martinez, che è veramente un profeta, Salvatore Martinez, quando prega proprio si sente l'unzione dello Spirito Santo. Quindi io stimo tantissimo questo movimento, anzi ho ricevuto anch'io l'effusione, ma per farvi capire meglio, un fatto del genere potrebbe accadere ai nostri giorni, credo che accada anche. Allora mettiamo che il rinnovamento nello spirito si prepari per dare l'effusione a degli appartenenti al gruppo, no? Allora per ricevere l'effusione bisogna fare le 7 settimane, bisogna fare il seminario, poi si riunisce il pastorale, si prega sulle persone e si chiede l'effusione dello spirito, si fa la preghiera dell'effusione dello spirito, no? E quindi mettiamo che ci sia una riunione di questo tipo, no? se non che fuori due tizi che non si sa né da dove vengono né da dove vanno, manco sanno che esiste il rinnovamento, di punto in bianco si mettono a profetizzare alla grande. Allora i 70 anziani di adesso, che sarebbe il pastorale del rinnovamento, sul chi va là, oh là là, ma chi sono sti qua, ma come si permettono di profetizzare? Non hanno ricevuto l'effusione, non hanno fatto le 7 settimane, ma insomma, ecco, vedete, tanto per farvi un esempio moderno, insomma, non possiamo, ecco, il rischio dei movimenti forse è un po' questo, a un certo punto, no? Di cos'è il fanatismo? È di credere che solo chi appartiene a questo, quel movimento, ha diritto a avere lo Spirito Santo, ma che il Signore non conosce i diritti, non conosce regole, Lui lo manda a chi vuole, meno male che Lui è liberissimo. Volevo, la domanda che vi avevo fatto all'inizio è per farvi capire la differenza che c'è tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento si era nel regime dei cieli chiusi, cioè lo Spirito veniva mandato per particolari missioni, ma non era effuso su tutti. Si era talmente nel regime dei cieli chiusi che addirittura i più grandi, un San Giovanni Battista, un San Giuseppe, erano ancora sotto il regime dei cieli chiusi, perché quando morirono non poterono andare in cielo, le porte non erano ancora aperte perché Gesù non era ancora morto. Erano salvi, ma erano in attesa che si aprissero le porte, erano nel seno di Abramo, come si dice, no? Il regime dei cieli aperti, che ha instaurato Gesù con la sua morte in croce, si caratterizza proprio dal fatto che lo Spirito Santo adesso è direi a disposizione di tutti, no? Volevo dire effuso su tutti, ma non è giusto dire così, è più giusto dire che è a disposizione di tutti, poi vi spiego il perché. Allora, quando Gesù morì sulla croce, il velo della sua carne si squarciò e lo Spirito si riversò sul mondo. Per Gesù il verbo spirare non vuol dire solo tirare l'ultimo respiro, no? Vuol dire proprio spirare lo Spirito sul mondo intero. Quindi adesso siamo nel regime dei cieli aperti, lo Spirito è effuso su tutti, cioè è a disposizione di tutti, e direi poi noi, cioè in tutti i battezzati, in virtù del sacerdozio regale conferitoci dal battesimo, possiamo anche avere il dono profetico, se Dio fa questa grazia, come si dice in francese, nous sommes prêtres, prophètes et rois, prêtres, prophètes et re, per la grazia del battesimo, no? Ma che questo Spirito adesso sia a disposizione di tutti, non vuol dire che tutti ce l'abbiano, perché dipende dalla libertà della persona, dipende dal cuore aperto allo Spirito. Se uno manco non ne vuole sentir parlare, è certo che non ce l'ha. È come dire, il sole splende su tutto, ma tocca a noi sollevare le tapparelle e spalancare le finestre affinché la luce entri. Se noi siamo chiusi a questa realtà dello Spirito Santo, è certo che in noi non entra. Quindi adesso il solo ostacolo a riceverlo dipende da noi e dalla nostra chiusura, e non da Dio che non lo dà. Adesso Dio lo darebbe a tutti. E nel Vangelo, come vi ho già detto, vediamo gli apostoli che avevano lo stesso timore di Giosuè. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri. Ah, questo pronome, i nostri, Gesù fa una gran fatica a far capire che non ci sono da una parte i nostri e dall'altra quelli che non sono nostri. Con la venuta di Gesù non esistono più, o non dovrebbero, esistono sì, ma non dovrebbero più esistere scontri di civiltà e di mentalità, ma dovremmo sentirci tutti figli di un unico Padre, E Gesù infatti risponde loro, non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Quindi, vedete come Gesù in questo Vangelo invita con gli apostoli, invita anche noi, perché gli apostoli, i discepoli di adesso siamo noi, cosa ci invita a fare? Ci invita ad aprire gli orizzonti e ad augurarci che tutti siano profeti e a rallegrarci che tutti abbiano lo spirito in pienezza. Mi veniva da farmi questa domanda, no? Ai tempi di Gesù, ai tempi dell'Antico Testamento c'erano i profeti, c'era la profezia, la grande, eccetera, ma adesso c'è ancora la profezia? C'è, sì, e come, ve ne ho citato uno prima, che credo proprio che sia un profeta quello lì. C'è alla grande la profezia, ma diciamo così che potrebbe essere una profezia estesa, non ristretta nel senso, diciamo così, nel senso che gli dà il vocabolario, no? Ma nel senso di vedere il bene dappertutto. Possiamo essere profeti? Nel senso di saper apprezzare e divulgare il bene che vediamo attorno, non ostacolare la grazia altrui. Quella è una forma di ostacolare la profezia che vediamo negli altri. La profezia, per esempio, mi viene da pensare ai tempi di Gesù, no? Allora, ai tempi di Gesù, i capi del popolo, i farisei, gli scribi, erano dei grandi dottori della legge, ne sapevano tutto e di più sulla legge, la scrutavano giorno e notte. E Gesù non l'hanno riconosciuto. Allora, Gesù l'hanno ostacolato, Gesù l'hanno crocifisso, ma allora lì veramente non c'era il minimo segno di profezia, perché non hanno saputo vedere. Gesù faceva solo del bene, cioè sarebbe giustificabile dubitare di qualcuno di cui insomma non si sa troppo bene chi è, cosa fa, ma di Gesù non c'era il minimo appiglio per dubitare, eppure non ci hanno assolutamente creduto. Quindi zero profezia, proprio zero. Una forma di profezia è proprio quella di saper riconoscere il bene negli altri. Sapete, per vedere il male negli altri non c'è mica bisogno dello Spirito Santo, lo si vede. È per vedere il bene che si ha bisogno dello Spirito Santo. E se si vede più il bene che il male, significa già che abbiamo lo Spirito Santo, che abbiamo più Spirito Santo. E avevo sentito una volta, allora voglio raccontarvi un segno di profezia che non risale né all'Antico né al Nuovo Testamento, risale un po' dopo. Lo raccontava il padre Cantalamessa questa cosa qui. Allora diceva che nel regno di Northumberland, che è l'Inghilterra del Nord, verso il VII secolo, il re era Edwin, poi viene la parola Edimburgo da Edwin, ma insomma il re più potente che ci fosse, c'era la monarchia, e si trattava di evangelizzare questi popoli. Allora il Papa Gregorio mandò dei monaci irlandesi alla corte del re, e il re coi suoi dignitari ricevette questi monaci, però li ascoltarono, ma erano abbastanza scettici, non erano molto propensi ad accettare le loro proposte, le loro evangelizzazioni, no? Allora, a un certo punto, tra questi dignitari del re, uno prende la parola, e qui questo era veramente un dono di profezia, questo è un fatto avvenuto, questo. Uno prende la parola e dice: Sire, io vorrei dire una cosa riguardo a queste persone, perché dunque prima era successo che c'era una finestrella aperta e un uccello era entrato da quella feritoia, insomma, e aveva attraversato la sala e poi spaventato è uscito di nuovo, no? Allora questo dignitario prende la parola e dice: io vorrei dire questo. Un momento fa è entrato questo volatile e noi non sappiamo né da dove venga né dove vada. E noi siamo qui un po' in questa situazione, noi non sappiamo né da dove veniamo, né dove andiamo, né quale sia il nostro destino sulla terra. Se questi monaci possono chiarirci un po' l'enigma della nostra vita, ma perché non ascoltarli? Ma perché non accettare le loro idee che fanno luce sulla nostra vita? Ecco. E così cominciarono a evangelizzare l'Inghilterra e il regno di Northumberland, c'è ancora adesso, l'81% sono cristiani, e quindi è stato molto efficace l'evangelizzazione dell'Inghilterra. Quindi ecco qua un segno di profezia: questo dignitario era veramente aperto allo Spirito Santo, era illuminato dallo Spirito Santo, era guidato dallo Spirito Santo, e quindi chiediamo allo Spirito di sconquassarci un po', magari siamo un po' troppo inquadrati, anche noi magari attribuiamo lo Spirito a certe categorie piuttosto che altre, a certe persone piuttosto che altri, e invece dobbiamo saper guardare dal punto di vista di Dio, non dal nostro punto di vista, che comunque è sempre limitato, è sempre condizionato, quindi sapete cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo chiedere al Signore che entri in noi come sono entrati quegli uccelli dalle finestrelle, che trovi qualche finestrella, lo Spirito, per entrare e sconquassarci un po' e darci questo dono della sapienza che ci rende capaci di vedere lo Spirito anche in chi penseremmo che non ci possa essere, le nostre idee sono molto striminzite, noi non vediamo il fondo del cuore, solo il Signore vede il fondo del cuore, quindi dobbiamo lasciarci, sapete, dobbiamo accordarci a Lui, sapete, quando io strimpello qualche strumento, la chitarra, no? Allora, personali strumenti, soprattutto gli strumenti a corda, bisogna accordarli, ma io non li accordo neanche, ma comunque sia, bisogna comunque accordarli, bisogna avere là, bisogna avere il diapason, dargli là, partire con là, no? E poi si accordano le altre corde, ma per la vita in Dio è la stessa cosa, bisogna accordarci, ma non con quella nota lì, abbiamo bisogno di un'altra nota, non con là, abbiamo bisogno di cominciare con un'altra nota, sapete quale? Qual è l'altra nota? È il sì, sì e amen, al Signore, alla volontà del Signore. Quindi al mattino, invece di programmare la giornata, adesso programmo la giornata, dobbiamo accordare la nostra chitarra del cuore sul sì di Dio, sul sì alla sua volontà. E questa è il modo per fare l'esperienza dello Spirito Santo, perché allora riceveremo lo Spirito Santo. Vi dicevo già l'altra volta, no, che noi dobbiamo connetterci con la vita di Dio, allora sentiremo di essere guidati dallo Spirito Santo, ma se decidiamo di controllare tutto noi, di programmare tutto noi, non siamo connessi e non siamo accordati, siamo scordati. Dobbiamo connetterci con la e così vedremo anche delle cose straordinarie. L'altro giorno sentivo una cosa che non so se sia verificabile o no, però è interessante. Uno diceva che nella Genesi, quando il Signore creò il primo uomo e la prima donna, allora diede all'uomo il potere di dominare sugli animali, di nominarli anche, di dare il nome a ogni specie vivente, ma pensate che ci siano 600.000 specie di animali diversi, e Adamo diede il nome a tutti quanti. Questo qui diceva, prima della caduta evidentemente il cervello funzionava al 100% perché stava dando tutti questi nomi, mentre ora pare che, sapete quanto cervello usiamo noi ora? pare che funzioni l'8%, ma l'8% sarà stato quello di Einstein, la media è il 5%. Usiamo del nostro cervello il 5%, quindi vedete che se abbiamo lo spirito useremo anche il nostro cervello al 100%. Adamo prima del peccato era pieno di Spirito Santo ed è per quello che il cervello funzionava a tutto vapore, e invece noi, avendo perso lo spirito, abbiamo una comprensione anche delle cose, sì, anche delle cose della natura. Ah sì, queste poi, io sono proprio convinta, io che sono appassionato di astrofisica, sono proprio convinta che l'uomo è un apprendista stregone, fa delle invenzioni sì perché l'intelligenza ce l'ha, ma poi si ritorcono contro se stesso, non essendo illuminato da Dio, non ha, come dire, la visibilità totale delle conseguenze che ci saranno. Lo vediamo benissimo quando ho cominciato con la bomba atomica, capirete, e meno male che lì ha fatto marcia indietro, l'uomo davanti al nucleare si è spaventato, c'è stata solo quella, e meno male, speriamo che si spaventi un po' di più. Quindi se siamo abitati dallo spirito conosceremo anche tante cose che così non conosciamo, e soprattutto conosceremo le soluzioni naturali e soprannaturali per la nostra vita. Quando noi abbiamo un problema, lo sbaglio che facciamo tutti è di rimuginare nella nostra psicologia, ma cosa faccio, cosa non faccio. La soluzione non è lì, la soluzione è in Dio. Io vi dico sempre, andate nella stanza superiore, perché oltretutto a rimanere nella stanza inferiore c'è il grande, terribile rischio di essere cucinati dal nemico, perché quello lì è in quella zona. Nella zona superiore non c'è, c'è San Giovanni della Croce che aveva un'espressione, aspetta, la sedia ormai sostava, neppure Amminadab compariva. Amminadab sarebbe il nome di quell'altro. Se noi saliamo nel piano superiore, siamo al di fuori dell'assedio e quello non compare. Ah, in questi giorni c'è qui ad Aosta, al monastero al Carmelo, ci sono le reliquie di Elisabetta della Trinità. Ah, Elisabetta della Trinità è la mia santa per eccellenza, perché abbiamo un sacco di convergenze umane, soprattutto umane, perché allora lei è rimasta orfana di padre a 7 anni, suo padre è morto improvvisamente. Io sono rimasta orfana di padre a 7 anni, mio padre è morto improvvisamente. È rimasta con una sola sorella, e io sono rimasta con una sola sorella. Una nipote si chiamava Chantal, io ho una nipote che si chiama Chantal. Avevo un padre domenicano che la seguiva, che si chiamava padre Vallée, io avevo un padre domenicano che mi seguiva, che si chiamava padre Cottier. Anche delle date, aveva fatto la prima comunione il 19 aprile, io avevo fatto la cresima il 19 aprile. Incredibile, e poi questo, ecco, una cosa che mi affascina, è che lei aveva sentito che nella vita eterna, cioè soprattutto nell'Apocalisse, il nome nuovo che riceveremo nella vita eterna, no? E saranno aperti i libri, i nomi che sono scritti nel libro della vita, e al vincitore darò un nome nuovo, una pietruzza bianca che solo lui conosce. Lei ha sentito che il suo nome nuovo sarebbe stato Lode di Gloria, e scrive nel suo ultimo ritiro, scrive: un giorno il velo cadrà e allora conosceremo il nome nuovo che il Signore ha riservato per ognuno di noi. Il mio sarà Lode di Gloria. E il velo cadde per Elisabetta il 6 novembre 1906 e da allora è diventata un'eterna Lode di Gloria. Infatti sulle reliquie c'è proprio scritto Lauden Glorie. Ecco qui il dono dello Spirito Santo che travalica i secoli, ti fa vedere anche il nome che avrai nell'eternità. Ognuno di noi avrà un nome nuovo che è già pronto lì a nostra disposizione. Noi dobbiamo solo chiedere la grazia, la sapienza di non fallire quel posto. C'è il posto col nome scritto sulla sedia, il nome nuovo. Quindi chiediamo questa grazia anche per intercessione oggi di San Michele, San Gabriele, San Raffaele, i 3 grandi arcangeli che sono al cospetto di Dio. Ecco, loro veramente ci possono illuminare, perché loro sono illuminati in pieno, sono al cospetto di Dio. Ecco, Allora, adesso passo alla vitamina spirituale. Ah, bella, ne ho trovato una bella, di un autore conosciutissimo, Khalil Gibran. E dice, io l'ho intitolata Chi sono io? E dice così: Mio Dio, io sono il tuo ieri e tu sei il mio domani. Io sono la tua radice in terra e tu sei il mio fiore in cielo. Ecco chi sarà il fiore. Dio è il nostro fiore e farà sbocciare. E ci farà sbocciare anche noi, perché per portarci in paradiso bisogna che siamo sbocciati. Il Signore coglie dei fiori, non dei boccioli. Allora chiediamo al Signore di sbocciare in pieno, perché affinché Lui ci possa cogliere e darci il nome nuovo. Buona festa di San Michele, San Gabriele, San Raffaele e ciao a tutti da Vilma.